Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Allora, entriamo un po' in questa parola stasera. Sapete, quando queste parole sono state raccontate, quando Luca racconta o la comunità che era intorno a Luca, la predicazione di Luca, mette per iscritto queste parole che noi abbiamo ascoltato adesso nel Vangelo, e a quella comunità aveva già nella propria memoria l'esperienza della passione, della morte e della resurrezione di Gesù, cioè scrive queste cose che dicono della speranza, di una luce, di una risposta da parte di Dio e di uomini, quando già tutte queste cose sono accadute cose anche molto cruenti, non molto dure, la morte del Signore di Gesù in croce, la fine di una speranza, sapete, riscrivere i tratti della gioia dopo un'esperienza drammatica, lo sapete, non è facile. Eppure tutto questo mistero, racchiuso in queste parole, si è consegnato all'esperienza delle genti, dei popoli, della storia, ed è arrivato fino a noi, fino a voi, capace di andare a raccogliere quel lucignolo fumigante, che dice Isaia, che è la nostra fede che si spegne davanti a tante cose che accadono intorno a noi, è capace di riaccendere questo lucignolo fumigante e rimettere il mondo nelle condizioni di sperare, anche, come dice San Paolo, contro ogni speranza. Beh, noi, grazie a Dio, siamo diventati quasi, ancora noi, ci siamo quasi una minoranza. Siamo, nel contesto di questa generazione, proprio un lucignolo fumigante, che qualche volta, date le nostre pesantezze, l'età, le cose che portiamo, insomma, le difficoltà che viviamo, quasi quasi ci sembrerebbe di pensare, potremmo pensare, vabbè, ma che cosa consiglieremo noi a questa generazione? Siamo veramente nelle condizioni di far luce? La nostra fede è credibile? La nostra speranza è visibile? La nostra carità scalda il cuore degli altri? Viviamo in un'epoca in cui la nostra carità è messa in discussione da tante prese di posizione che non scaldano nessuno, né gli uomini che sono in difficoltà, né quelli chiamati ad aiutarli a rialzarsi. E noi, che voce siamo in questo contesto? Che peso abbiamo nella storia? Che interpreti siamo di questo tempo? tempo in cui tutti rivendicano sovranità personali, nazionali, regionali, che ne so io, comunque sovranità che escludono sempre la comunione, che si chiudono sempre dentro confini e mentalità e tradizioni ostili talvolta anche tra loro. Credo che la sfida la possiamo rideclinare nella nostra piccola esperienza. Non siamo capaci di contenere le difficoltà di questo tempo né di capire le istanze della gente che vive in questo momento con noi, le difficoltà della storia. Però tutti noi abbiamo un desiderio profondo, radicato, di vedersi riaccendere un desiderio. Abbiamo provato, poi ci abbiamo riprovato, poi abbiamo sperato ancora, abbiamo ripuntato. Quante volte abbiamo perso. Ma noi non siamo qua a celebrare la festa dell'ottimismo. Oggi non nasce l'ottimismo. Non è un sentimento che noi celebriamo. Oggi nasce l'uomo. Oggi nasce la carne dell'uomo capace di ridare senso alla storia. Noi non celebriamo un'idea, neanche il Natale dei buoni o un ideale di bontà universale come fanno quelli che hanno tolto Cristo dal Natale e celebrano la nascita di non si sa chi. No, noi celebriamo il paradosso della carne, che è scandalo e stoltezza per noi. Per noi invece la carne è la possibilità attuale, concreta, oggi, anche quando tutte le cose vanno per conto loro, la possibilità che Dio si mostri concretamente nella nostra vita. Ci consoli e ci riaccenda, ci richiami per nome e ci rimetta nelle condizioni di relazionarci senza giudizi, senza mormorazioni, senza critiche, senza ostilità. Questo è il miracolo che noi celebriamo a Natale. E io sono sicuro che se queste parole, anche se sembrassero tanto generiche, sono certo che hanno un eco dentro la situazione che ciascuno di noi sta vivendo, la mia e la vostra. Sono sicuro che questo desiderio non di vivere gioiosamente l'esistenza, ma di ritrovare senso, significato, un obiettivo credibile che sia fatto di carne e non sia più un ideale, questo credo che sia l'oggetto della speranza di tutti noi. E come quella comunità che leggeva questi fatti alla luce della resurrezione di Cristo, anche noi celebriamo questa speranza dentro il banchetto che ci ricorda il sacrificio di Gesù e la sua morte e resurrezione. Puntiamo su questo altare tutto quello che abbiamo. Noi attendiamo che le parole sempre diventino carne. Non saremo disposti mai a seguire un ideale, neanche fosse più bello del mondo. Possa la luce di questo Natale penetrare nella storia delle vostre famiglie, guarire le ferite, riconciliare le difficoltà. Possa la gioia di questo Natale, la speranza di questo Natale, riaccendere la fede, fondarla sulla parola di Dio e sulle relazioni. Possa lo Spirito Santo accompagnarvi alla comprensione tutta intera di questo mistero. Salutato Gesù. Padre Santo e misericordioso, ti sei compiaciuto di declinare il tuo pensiero eterno dentro la fallacità dei nostri pensieri umani, e hai dato carne a quello che per noi era l'oggetto di una speranza effimera. Vieni in soccorso alla nostra debolezza, vieni di ascoltare le nostre preghiere e di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Potete fare preghiere spontanee.
Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu mi doni.
Ti ringraziamo, Signore.
Signore, io ti voglio pregare per la pace nelle famiglie, per la riconciliazione, perché tu sei la pace, per questo ti voglio pregare.
Ascoltaci, Signore.
Signore, ti preghiamo perché possiamo essere dei veri cristiani, protagonisti nel regno di Dio, nonostante i problemi di ogni mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, guarda la nostra miseria e manda la tua verità e la tua luce a dilatare le tenebre del nostro cuore, perché veniamo trasfigurati secondo la tua immagine in noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, ti voglio pregare per tutte quelle famiglie in cui non credono il tuo aiuto, il tuo amore, Signore. Per questo ti voglio pregare.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti ringrazio per avermi ridonato la possibilità di vedere i volti degli amici che non vedevo da tanto tempo. Ti ringrazio perché conservi al centro della mia vita la memoria di tutti quelli che non potrò più rivedere. Ti benedico perché per noi hai fondato una speranza eterna, perché dai un appuntamento alla nostra vita, perché ci permetti di credere che un giorno saremo una cosa sola, come il Figlio è con te una cosa sola. Ti prego per quelli che non ci amano, per quelli che ci giudicano, per quelli che ci hanno messo in difficoltà. Nessuna ombra turbi questo Natale, nessuna paura ci ostacoli nell'esercizio del bene. Nessuna tenebra vinca sulla luce. Per Cristo nostro Signore.
Amen.